le parole che premono nelle letture bibliche di oggi. Le riassumerei in attesa e vigilanza nella notte. Il presente, il nostro presente, sia personale, sia comunitario, collettivo, è da vivere con vigile responsabilità. Questa parola che tutti tanti le usiamo, ma poi sembra una specie di attaccapanni sul quale ognuno va a metterci sopra il suo significato. Ma vivere con vigilanza è una fede come quella dell'amministratore della casa dell'uomo. Sembra strano però, strano forse no, bisognerebbe studiare un pochino il processo di formazione dei vari Vangeli. Questo Vangelo sembra assemblato in modo strano. Domenica scorsa parlava della ricchezza e salta oggi a quello della vigilanza. Da uno sposo che ritorna a casa passa a un padrone che si mette a servire i suoi servi. Poi passa a un altro che veglia contro i ladri. E un altro che fa un po' a pezzi e a botte con il servo che non gli va a genio. Infine c'è la sentenza, se volete molto generica, che chi ha molto dovrà anche portare molto alla resa dei conti. Quindi tutta una serie di passaggi, di discorsi che stanno insieme apparentemente con molta difficoltà. Tuttavia c'è uno stesso identico clima. La prossima attesa del figlio dell'uomo che sta per venire. Un tema caro e difficile per noi oggi. Il Signore lancia un appello. State pronti. Ah, è qui il punto. State pronti. La prontezza è un atteggiamento di apertura, di impegno. Cioè diventa una scelta di uno stile di vita che esclude, non dico appena la violenza, ma le passioni scorrette, gli egoismi, le superficialità, la rassegnazione, che è la negazione della speranza, l'indifferenza, peccato vero di oggi, la paura di guardare in faccia la realtà. Alcune riflessioni allora mi vengono così veloci. State vigili. Un futuro, anche lontanissimo, non può esonerare dal prendere tra le mani l'oggi. Ho fatto un piccolo battibecco ieri sera, battibecco simpatico, cioè con un ragazzo dicevo, ma tu ti ricordi quello che eri ieri? Ma sai cosa vuoi domani? La parolaccia la conoscete, mi interessa a me interessa oggi, io voglio vivere oggi. tutto un programma, no? Ma è oggi il tempo utile per impegnarci, per operare nel cantiere della storia, soprattutto dentro la comunità cristiana. Speriamo beato Francesco. Faccio due osservazioni veloci. Ci sono momenti, tempi nella vita di ognuno di noi, se ci pensiamo, o anche quello della storia più ampia, anche i barconi che arrivano, in cui si respira, si nutre speranza, che si coglie attraverso i segni concreti, precisi, si coglie un cambiamento, quantomeno c'è un'aspirazione, c'è un desiderio, non è morto il desiderio del cambiamento. Però ci sono tempi in cui questi segni sembrano insteriliti, esauriti, distrutti. Posso fare una confidenza? Una delle preghiere che mi viene spontanea in questo tempo è: Signore, fa tacere i nostri politici, falli tacere un po', non so, mortificali in qualche maniera, lascia che siano un po' quelli là in fondo che parlano. Vabbè, questo non c'entra, o meglio, c'entra, ma la domanda è: ma in che contesto è possibile vivere la speranza? E la risposta sembra una, com'è quella parola lì, una tautologia, no? Oppure uno ossimoro. Si dice la stessa cosa, la speranza vive di fede. Ma fede intesa come significato, qualcosa in cui possono riconoscersi tutti o quasi, gli uomini e le donne di questo nostro mondo, tutti. E noi stiamo a discutere se la frase della consacrazione si dice per molti, per tutti, ma vabbè. Fede intesa cioè come certezza, come sicurezza, che è possibile ognuno cambiare qualcosa nel mondo sulla base di una promessa che non ha segni e non sono trovabili questi segni. Fede è che è possibile dar voce a chi non l'ha o non può averla. Fede è possibile, è dura qui, aiutare a vivere, a tenere in vita chi sembra o costretto a morire o che non ha più voglia di vivere. Cronache terribili, no? Fede allora è un non rassegnarsi e fare i conti anche con il nostro stato di fragilità. Non vale, siccome non posso cambiare il mondo, allora non mi muovo. Non vale. Pensare così sembra stoltezza, follia. Non temere, piccolo gregge, guarda che io sono lì. Padre vostro è contento, a lui è piaciuto darvi il suo regno, promessa. Gesù parlava così e aveva davanti un gruppetto di persone e faceva una promessa che non aveva punti di appoggio nella realtà. È vero, c'era l'impero romano, ma era l'impero che... C'era la sinagoga di allora, là dove c'erano gli illuminati, quello che interpretavano qual era la volontà di Dio. Quelli, come ci sono anche oggi, magari qualche volta anch'io, c'è gente un po' sicura di sé. Piede d'argilla però. Mi ha colpito la dichiarazione di un gruppetto di persone cristiane, per lo più padri e madri di famiglia, che nello stato più laico e più liberale hanno deciso un digiuno a oltranza e dicevano: noi vogliamo fare questo perché le generazioni che vengono domani non si vergognino di noi. Sembra una frase demagogica, in realtà è un atto di amore, ma un grande atto di amore. Sono uomini e donne di fede, credono possibile un vivere e un convivere con le beatitudini, beati i miti. Saremmo folli se seguiamo le beatitudini? Può essere, secondo una certa logica. E se fosse invece quel pungolo che forse fa un po' girare le trabecole nella testa e nel cuore di qualcuno? La riflessione conclusiva è questa, che mi sento di fare a alta voce. Il ritorno del Signore è il giorno della fioritura del suo regno, che già c'è, già comincia, si vedono i frutti. Poi si oscureranno, poi li faranno marcire questi frutti, però ne nascono degli altri. È la fine di tutto ciò che è effimero. Giorno di giudizio, perché giorno di cambiamento. Essere vigilanti vuol dire tenere presente questa possibilità. Queste possibilità che sembrano gli opposti. Eppure Gesù dice: io vi prometto, io credo, io piccolo gregge cammino insieme con voi. Gloria a Dio nell'alto.